arpeggi. Soul Tempo. Vita e arte di 10 maestri della Black Music. Con Luca Sapio e Sergio Albertoni.
Un cordiale saluto a tutti, torniamo a viaggiare Soul Tempo grazie a Luca Sapio che oggi ci parla di Sam Cooke. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti voi. Per raccontare la storia di Sam Cooke credo sia doveroso affrontare anche un minimo la storia di Chicago, quello che stava succedendo proprio in seguito al grande esodo di queste persone che dal sud degli Stati Uniti, da terre come l'Arkansas, la Louisiana, il Mississippi, il Tennessee, il Texas, cercavano la fortuna in questa città, proprio attraversando il fiume Mississippi, che nel loro immaginario somigliava anche al biblico fiume Giordano. Insieme a questa gente poi arrivò anche in città, come abbiamo ricordato nelle scorse puntate, anche il loro modo di pregare, il loro modo di comunque rivolgersi alla spiritualità, quindi con i predicatori che incitano i fedeli e questi canti dove era possibile appunto liberarsi e ritmi su cui ballare. Proliferarono tantissimi gruppi gospel nell'arco di poco più di 15 anni. La scena di Chicago venne completamente invasa da questa serie di gruppi vocali con magari soltanto l'accompagnamento della chitarra, ed in particolare a Chicago c'era un gruppo di ragazzini afroamericani tra i 13 e i 16 anni che si stava affermando molto velocemente. Tra i cantanti di questo gruppo, anzi il leader di questo gruppo, che si chiamavano Highway CQs, era proprio Sam Cooke.
You gotta move. You got to move. Oh, you gotta move. Baby, you got to move. If you keep on mistreating me, baby, you got to move.
Sam Cooke aveva questa capacità, nonostante fosse soltanto un ragazzino, proprio attraverso il suo portamento regale, il suo charme, di ipnotizzare proprio i fedeli. Lui aveva questa capacità di cantare il gospel in maniera nuova, calma, rilassata e sensuale. Praticamente tutti si alzavano ogni volta che lui poi cominciava a cantare, e soprattutto le ragazzine nella chiesa sgomitavano per avere la possibilità di vederlo. Tra l'altro lui sapeva benissimo di essere un predestinato. Suo fratello ricorda addirittura che un giorno da bambini lo vide piantare dei bastoncini nel terreno. Gli chiese cosa stesse facendo e lui gli rispose che si stava esercitando a cantare per un pubblico. La grande occasione arrivò a 17 anni, quando il leader di un altro gruppo importantissimo, delle vere e proprie star, parliamo dei Soul Stirrers, decise di abbandonare la band, e quindi la scelta ricadde su di lui. A soli 17 anni divenne il leader del più grande gruppo di black gospel di tutti i tempi.
Oh, Jesus, gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. I wanna let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. And it was not in well. There was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell. That a woman dropped a pitcher, she drank and was made richer from the water he gave her. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water. Jesus gave her water. I wanna let his praises swell. Jesus gave her water. He gave that woman water. Gave a living, loving, lasting water. And it was not in well on that woman.
Siamo così entrati nel cuore della musica di Sam Cooke.
Certo, tra l'altro con uno degli esordi più complessi, perché comunque Sam Cooke aveva questo arduo compito di sostituire Robert Harris, che era questo cantante straordinario e leader dei Soul Stirrers. Si diede molto da fare e non fu affatto semplice. I fan inizialmente non gradivano questo cambio, ovviamente, di vertice, però questa canzone che abbiamo appena sentito, ossia il primo singolo che registrò insieme a loro, vendette in in poche settimane quasi 400.000 copie e quindi in qualche modo lo consacrarono.
I've got a girl and man, she's also fine. Someday I'd like to make her mine, oh mine. She's fine, but she won't give me a chance.
Passarono quasi 10 anni e Sam Cooke si affermò proprio come una rivelazione gospel. Eppure, nonostante il successo, attento e curioso come era, si rendeva conto che intorno a lui stava succedendo qualcosa di nuovo e lui voleva disperatamente farne parte, perché oltre al gospel c'era quella che si chiamava musica secolare, ossia musica non associata alla religione e che aveva comunque un seguito incredibile tra giovani sia bianchi che neri. C'erano già stati altri artisti che venivano dal gospel, proprio come lui, pensiamo a Ray Charles, pensiamo a Little Richard, a Bobby Blue Bland, Little Willie John, che erano passati dall'altra parte e che stavano vendendo milioni di copie. Afroamericani che si stavano arricchendo oltretutto all'inverosimile. E lui in fondo sapeva benissimo di non essere da meno. Il salto quindi fu inevitabile. Sam passò dall'altra parte e da gospel star decise di diventare una pop star. Il passaggio fu estremamente controverso, al punto che provò ad aggiungere una E al suo cognome, proprio a delineare il distacco da quello che era stato fino ad allora. Tutti lo criticarono in maniera furibonda, ma non si poteva arrestare l'ascesa di una stella. Il suo primo singolo, You Send Me, vendette all'istante 2 milioni di copie.
Darling, you send me, I know you. Darling, you send me, honest you do, honest you do, honest you do. Whoa, you thrill me, I know you, you, you thrill me, darling you.
Beh, da questo tema celeberrimo si capisce bene, Luca, come l'avventura pop di Sam Cooke sia partita decisamente col piede giusto. No?
Certo, erano canzoni poi estremamente semplici, testi semplici, pochi accordi e questo modo di cantare così sensuale e erotico che del resto lo aveva caratterizzato anche quando era un cantante di gospel. Tutti volevano Sam Cooke e lui certo non si risparmiava, quindi cominciò a suonare sera dopo sera per tutti gli Stati Uniti d'America. E proprio questo fatto di suonare in tutti gli Stati Uniti d'America lo fece confrontare con un enorme problema, appunto parliamo del pregiudizio e della segregazione razziale del sud del paese. Era assurdo perché nonostante Sam riempisse i teatri, i ristoranti che magari erano all'angolo della strada si rifiutavano di servirlo perché lui era un nero. Le pompe di benzina si rifiutavano di rifornire la sua auto perché appunto era un afroamericano. E lui a un certo punto cominciò a prendere coscienza di questo fatto e a decidere di non accettare queste regole, al punto che fu il primo a rifiutarsi di suonare lo stesso show prima per il pubblico bianco e poi per quello nero. Pretese di fare uno show dove il pubblico fosse misto e l'accesso fosse garantito a tutti. E oltretutto quello stesso anno cancellò tutti i concerti che erano previsti negli stati dove la segregazione razziale era ancora permessa. Erano tanti gli elementi che iniziarono a far pensare a Sam Cooke al suo ruolo nella società e sicuramente non possiamo negare l'influenza che ebbe Blowing in the Wind di Bob Dylan. Cooke stava maturando l'idea che ci si poteva schierare, che si poteva denunciare attraverso le canzoni quello che stava accadendo.
Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. No. The trouble that I've seen, nobody knows my sorrow, nobody knows.
così che subito dopo il Natale del 1963 Sam telefonò al suo manager e gli chiese di raggiungerlo perché aveva scritto una canzone. Una canzone che era diversa da tutto quello che aveva fatto fino ad allora. Prese la chitarra, la suonò una volta e dopo una brevissima pausa, prima che ancora il suo manager prese a commentarla, la risuonò ancora per essere sicuro che il suo manager capisse esattamente il messaggio. La vita è stata molto dura ed ora ho persino paura di morire perché non so cosa ci sarà ad aspettarmi lassù oltre il cielo. Ne è passato di tempo eppure so che un cambiamento sta per arrivare. So che un cambiamento ci sarà. Erano delle parole estremamente forti, pesanti, che esprimevano il dubbio di una giustizia sia terrena che ultraterrena per il popolo afroamericano. E poi ancora continuava, riferendosi proprio alla segregazione razziale, andando al cinema, passeggiando nel centro della città, c'è sempre qualcuno che mi dice che quello non è un posto dove uno come me possa girare liberamente. Sam si rendeva conto di aver scritto qualcosa che avrebbe reso orgogliosa la gente di lui. Il brano venne registrato il 21 gennaio. L'arrangiamento fu estremamente sontuoso, con un'apertura sinfonica con tanto di timpani, corno francese ed archi. Aveva una grande drammaticità e si concludeva con un crescendo che sembrava simile a quello di un inno patriottico. Pensate che il batterista ingaggiato per la sessione venne sostituito perché si rifiutò di suonare. Non riuscì ad esprimere e a reggere anche il peso di tanta solennità. Qualche giorno dopo Sam fece anche ascoltare questa canzone al suo grande amico Bobby Womack e Bobby l'unica cosa che riuscì a dire fu: sembra una premonizione, sembra che qualcuno debba morire presto. Sam gli rispose che quella era esattamente la ragione per cui non avrebbe mai suonato dal vivo A Change Is Gonna Come.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
A Change Is Gonna Come è e fu un brano epocale. Anche se Sam purtroppo non visse abbastanza a lungo per vedere accadere tutto questo, non visse abbastanza a lungo per vedere come poi il sacrificio di personaggi come Martin Luther King, Malcolm X o dello stesso presidente Kennedy guidarono la sua gente verso la conquista dei diritti civili. Proprio perché di lì a poco accadde qualcosa di surreale nella sua vita. La sera del 10 dicembre del 1964, infatti, si trovò in una situazione piuttosto particolare. Era in compagnia di una ragazza asiatica, una ragazza di 22 anni, Elisa Boyer si chiamava. E stando alle dichiarazioni di questa, Sam si offrì di riaccompagnarla a casa. Poi deviarono e finirono in un motel. Deve esserci stato un alterco tra i due, qualcosa di molto particolare, poiché la ragazza scappò dalla stanza di Sam Cooke e Sam Cooke andò come per riprenderla, uscendo dalla stanza nudo con soltanto un asciugamano addosso. Provò a bussare sulla guardiola della persona che appunto era lì a fare da custode di questa serie di alloggi di questo motel. La persona si spaventò vedendo quest'uomo, ricordiamolo, afroamericano, mezzo nudo, inferocito, che bussava alla sua porta. Tirò fuori un fucile e gli sparò un colpo al petto. La donna si chiamava Bertha Franklin, venne assolta per legittima difesa, ma Sam Cooke lasciò per sempre questa terra.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. Don't know much about algebra, don't know
Or maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology.